4 minuti dopo le 9, niente meno che i Roxy Music di More Than This a riaprire la seconda parte del Giorno delle Locuste. Ancora una volta benvenuto al professor Di Stefano e soprattutto benvenuto al professor Santoro, che in quanto a stile è un po' il Brian Ferry degli economisti. Buongiorno ad entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno Brian, come va?
Piuttosto lontano, diciamo, dallo stile un po' dandy di Brian Ferry.
Vabbè, però un po' dandy, lei lo è, ma lo so che mi vuole tenere il profilo dell'understatement. Mi faccia chiedere una cosa, la creatura ha sentito la favola autografa inventata questa mattina in diretta da Andreone il Mago del Favolone?
No, purtroppo no, perché...
Ah, pensavo che stessi dicendo purtroppo sì.
Rompendo, ahimè, però sicuramente mi procuro il podcast.
Podcast.
E gliela faccio sentire,
podcast.
Assolutamente.
Professor Santoro, allora, questa mattina abbiamo chiesto un giudizio al professor Di Stefano del manovrone, visto che se ne sta dicendo e scrivendo un po' di ogni. Lei che cosa ne pensa?
Che indubbiamente lo sforzo è molto grande, il tentativo è ambizioso. La messa a terra di tutte queste cose è l'aspetto che è chiaramente più preoccupante, cioè chiaramente non ci sono delle cose che mancano, anche se può apparire paradossale metterle in questo modo, cioè ci sono delle fasce di popolazione che non sono ancora coperte, però il disegno è ambizioso perché comunque vuole arrivare a raggiungere molti soggetti, molte situazioni di difficoltà. La messa a terra, cioè la sua implementazione, come dicono quelli bravi, sarà straordinariamente complicata.
Infatti, questo è uno dei temi che non riguardano solamente la distanza tra la narrativa possibile e l'applicazione reale, ma poi, come dire, la messa a terra di un sistema paese che sia in grado di far marciare le cosiddette ambizioni. Al netto di questo, di che cosa parliamo oggi, professor Santoro?
Io vorrei provare però a gettare un attimo lo sguardo al futuro, sebbene oggi siamo immersi nella contingenza
e nell'acqua del Seveso dell'Ambro.
Però ci sono degli aspetti su cui sarà meglio cominciare ad avere qualche idea da subito. In particolare, da un po' che non parliamo di provvedimenti fiscali nel senso stretto del termine, ne sono stati presi tantissimi nel corso dell'emergenza. La maggior parte di questi sono sostanzialmente rinvii di pagamenti, giustificati ovviamente dalla mancanza di liquidità, e da ultimo nel decreto rilancio anche la cancellazione sostanzialmente del saldo di giugno dell'IRAP, che dovrebbe valere circa 4 miliardi. Si tratta di provvedimenti appunto che hanno una razza piuttosto chiara e che per ora sono concepiti come provvedimenti straordinari. Il problema è che storicamente quando succedono queste cose, poi anche quando l'emergenza finisce o comunque la fase cambia, diventa molto difficile ritornare alla situazione precedente, e del resto non sarebbe neanche giustificato ritornare alla situazione precedente, perché che il nostro sistema fiscale abbia numerosi problemi, questo è noto da tempo. Allora, la domanda che bisogna farsi, che è importante che il governo cominci a farsi da subito, oggi già nell'intervista che ho letto su Repubblica di Gualtieri un accenno c'è, la domanda che bisogna farsi è: da dove ripartiamo sul fisco? Ripartiamo dal punto in cui eravamo prima di questo tsunami, cioè a febbraio, quando ormai stava iniziando ed aveva già qualche punto fermo, qualche ipotesi su cui c'era un certo consenso, e quindi la riforma dell'IRPEF sostanzialmente a vantaggio in particolare dei cosiddetti ceti medi, diciamo della fascia di lavoratori con un reddito tra 30 e 50 mila euro, per capirci, e delle famiglie, che erano l'altro target, diciamo così, delle riforme annunciate, oppure si cambia, per esempio qualcuno immagino che chiederà di pensare alle imprese, quindi questo taglio dell'IRAP, questo rinvio dell'IRAP, chiedo scusa, verrà. Ci sarà sicuramente una richiesta di tramutarlo in un taglio strutturale dell'IRAP, e poi un'altra possibilità sarebbe quella di provare a mettere insieme, a far parlare questo Green New Deal che viene continuamente evocato con delle ipotesi di riforma della tassazione dei consumi e della tassazione ambientale che siano coerenti con questo Green New Deal, perché sinora non si è visto quasi nulla da questo punto di vista. E questa secondo me è la domanda che, pure in questo momento in cui il 99% delle energie e delle risorse sono concentrate sul, giustamente, sul far arrivare gli aiuti e gestire queste misure emergenziali, bisogna cominciare a farsi, anche perché in realtà la legge di bilancio è dietro l'angolo. In una stagione normale, a metà maggio, a giugno, già si comincerebbe a riflettere sulla legge di bilancio. Non abbiamo ancora il PNR, il Piano Nazionale di Riforma, perché non è uscito quest'anno col DEF, è in ritardo perché l'Italia ha chiesto una deroga proprio per adeguarlo insieme ad altri paesi allo scenario post-Covid. Lì sarà il primo momento in cui capiremo da dove si vuole ricominciare, e sarà sicuramente qualcosa che attirerà molto la discussione politica, perché lo sappiamo, il fisco attira sempre grandi dibattiti, grandi polemiche.
Capiremo, e quando avremo capito sarà l'autunno, ma prima dell'autunno, ci insegnano gli antichi, arriva l'estate.
Anche prima, perché il PNR deve
anche
uscire
prima,
entro il PNR deve uscire entro giugno, quindi qualcosa lo capiremo, penso, nel giro di un mese.
Allora mettiamola così, vedremo, capendolo prima dell'estate, se saremo nelle condizioni di varare il progetto Canotto che raccontavamo in apertura di trasmissione. Se ce la facciamo, naturalmente invitiamo anche lei all'Idroscalo a passare una estate meravigliosa, persi nelle acque infinite del bacino.
Infatti, sentendovi...
L'è venuta voglia.
Sì, lo diceva il mio figlio maggiore, facciamo l'estate all'Idroscalo, ha mugugnato qualcosa di
irripetibile.
E comunque sarebbe stato irripetibile, quindi temo che l'impatto familiare di questa cosa non sarà il massimo, ma la metteremo a terra anche questa.
Secondo me saremo gli unici che, salendo in tre sul canotto all'Idroscalo, riescono a naufragare. Per cui, vabbè, vedremo come andrà. Professor Santoro, grazie come sempre.
Grazie a voi, arrivederci.
Buona giornata, arrivederci. Allora, professor Di Stefano, torniamo a noi. Invece, adesso siamo rimasti all'interno degli orizzonti di confine italico, ma invece andiamo a vedere come butta in Inghilterra. PIL primo trimestre in calo del 2%, ma la previsione sul trimestre, che ricomprende aprile con il lockdown più significativo, ipotizza un meno 11%.
Sì, sono arrivati ieri questi dati, mi sembrava importante segnalarli anche per le differenze che sicuramente ci saranno legate appunto alle scelte del lockdown. Allora, l'Inghilterra, che ha iniziato più tardi, di quasi un mese dopo l'Italia e le proprie politiche di contenimento, ha registrato nel primo trimestre una discesa del PIL del 2%, ma gli stessi analisti prevedono, se invece considerando il trimestre comprendendo aprile, quindi sostanzialmente febbraio, marzo, aprile, invece la caduta qui sarebbe veramente una caduta record dell'11,8%, che darebbe il senso appunto dell'effetto complessivo del lockdown anche sull'economia inglese. La produzione manifatturiera è prevista in calo del 4,6%, questa su base annua, ed è una revisione appunto legata agli effetti della pandemia, e questa situazione ha prodotto immediatamente un calo, questo un po' a sorpresa, della sterlina nei confronti del dollaro del 6% in sole 24 ore. Questo conferma appunto delle preoccupazioni sulla capacità di reazione dell'economia inglese alla pandemia dopo situazione sanitaria che ha colpito Boris Johnson. Sono violentissime le critiche che vengono fatte al governo e all'incapacità, secondo molta parte della stampa inglese di qualsiasi colore, all'incapacità del governo di mettere appunto misure efficaci per rispondere agli effetti della pandemia anche sul lato economico, non solo su quello sanitario. Dall'Inghilterra possiamo passare, se credi che valga la pena, perché era un dato abbastanza significativo, alle esportazioni italiane, perché appunto il Made in Italy a marzo ha registrato un calo del 13,5% su base annua, che significa 5,5 miliardi in meno di vendite all'estero. Ovviamente questo è legato al lockdown produttivo, ma anche alla discesa della domanda, perché il crollo è abbastanza omogeneo e si tratta di 15 punti nei mercati extraeuropei e di oltre 12 in Europa, con ovviamente Francia e Spagna al meno 20%, anche loro fortemente penalizzati dalla sospensione delle attività. L'unico settore che appunto non ha registrato ribassi è ovviamente quello farmaceutico, che ha avuto nel mese di marzo una crescita del 32,5%, portando per la prima volta il bilancio del primo trimestre a 9 miliardi di euro.
Intanto i Lloyd's di Londra, che hanno questo gusto gotico per il disastro, hanno fatto un bilancio e prevedono perdite per oltre 200 miliardi per la pandemia.
Sì, 200 miliardi di dollari, circa 888 miliardi di euro. Questo, secondo la stima dei Lloyd's, potrebbe essere il costo della pandemia per il settore assicurativo. Ovviamente si tratta di una proiezione, non ci sono assolutamente ancora dati reali, ma è una proiezione che viene considerata abbastanza realistica, perché è basata su alcuni dati. Per esempio Zurich, che è una delle principali compagnie assicurative europee, ha già inserito nella nota a bilancio del proprio primo trimestre, ha annunciato che si attende di dover pagare circa 750 milioni di dollari di risarcimenti legati appunto alla pandemia, di questi 280 già soli nel primo trimestre. E questo dà il senso appunto dei vari rischi che sono connessi con gli aspetti pandemici. Non ci sono solo i crolli appunto economici, ma anche i danni per alcuni settori, quello finanziario e quello assicurativo in particolare. Tra gli indennizi, quelli relativi alle assicurazioni per l'annullamento di eventi e dei viaggi, che potrebbero valere da soli 107 miliardi, si fa riferimento a Wimbledon, cioè alla stagione appunto tennistica di Wimbledon, o all'Oktoberfest, che mi ricordo che avevamo puntato l'attenzione proprio su questo rinvio, che per la Germania rappresenta una decisione storica. Ecco, questi grandi eventi hanno delle polizze assicurative, e quindi parte delle perdite, solo una parte, potrebbe scaricarsi, e si scaricherà sicuramente sul sistema assicurativo, almeno quello europeo. E poi ci sono le dinamiche internazionali, pensate alla questione delle crociere, che stanno già perdendo e che perderanno dei centinaia di miliardi nell'arco dei prossimi 18-24 mesi.
Ha fatto bene a ricordare il rinvio dell'Oktoberfest e questo grandissimo trauma nazionale, perché per i tedeschi rimandare l'Oktoberfest è un po' come per lei aver rimandato Fa la cosa giusta.
Sì, esatto.
Più o meno così.
Per ora Fa la cosa giusta è rinviato appunto a ottobre-novembre, mentre l'Oktoberfest,
per far concorrenza all'Oktoberfest.
No, assolutamente nessuna intenzione, ma semplicemente per dire che c'è ancora una speranza su Fa la cosa giusta a Milano.
Senta, professor Di Stefano, ne approfitto per rimettere qua i dati sulla disoccupazione statunitense, che prima ci siamo persi via, perché l'aggiornamento porta il dato a 36 milioni di disoccupati, 3 milioni in più.
Sì, esattamente, questo ha sorpreso, perché la crescita ulteriore di questi della domanda di sussidi di altre quasi 3 milioni di persone, si aspettavano gli analisti un filo meno. Questo è l'andamento complessivo. Siamo praticamente a 36 milioni, si avvicina purtroppo la previsione più negativa che ipotizza che alla fine l'effetto, perché la disoccupazione non si fermeranno le richieste di sussidi anche quando ci sarà la riapertura o la parziale riapertura, e quindi ci si avvicina purtroppo alla stima originariamente fatta da alcune banche d'affari, Goldman Sachs in testa, che prevedevano che si potesse arrivare intorno al 20-25% degli occupati negli Stati Uniti. Trump è immediatamente intervenuto sostenendo che il tasso di disoccupazione sarà sopra il 10%, ma comunque sicuramente in ribasso già prima di settembre. Evidentemente questi annunci sono legati anche alle preoccupazioni per l'impatto di questa drammatica situazione sulla campagna elettorale. Comunque complessivamente siamo appunto arrivati a 36 milioni il numero di americani rimasti senza lavoro e che ha fatto ricorso ai sussidi di disoccupazione, che da questo punto di vista le stime ipotizzano che si possano superare ampiamente i 40 milioni di disoccupati, un dato che alla fine sarebbe il più alto dalle vicende della Grande Depressione, seppur sapendo che rispetto a quella crisi le condizioni dello shock pandemico sono completamente diverse e le risposte sono state anche molto diverse.
Per fortuna che nell'occhio del ciclone del disastro, anzi proprio lì, emerge, torna a riemergere il lato buono della finanza, la finanza dal volto umano. Bank of America che ha lanciato un nuovo pandemic bond per finanziare le operazioni di soccorso.
Sì, è un'operazione curiosa, sembra, non so se sia una sorta di greenwashing della finanza, ma per la prima volta Bank of America ha messo sul mercato un'obbligazione da 1 miliardo di dollari, e la previsione appunto è raccogliere 1 miliardo. Questo pandemic bond non scommette sulla dichiarazione di pandemia, ma bensì dovrebbe destinare tutti i proventi di questa obbligazione alla lotta contro il virus. La Bank of America offre appunto titoli destinati a finanziare investimenti che siano legati a istanze sociali, e poi appunto le obbligazioni che dovrebbero offrire un rendimento dell'1,3%, cioè al di sopra dei titoli di Stato americani, dovrebbero appunto quelle somme, quegli interessi dovrebbero essere anche questi destinati sempre a interventi di natura sociale per far fronte agli effetti pandemici all'interno degli Stati Uniti.
Sono le 9:22 minuti e torna la rubrica più amata del giorno delle locuste, ideata, creata e condotta dal professor Andrea Di Stefano, e oggi la rubrica Veneto ha un titolo pazzesco di suo conio, l'ovo via sul ponte di Calatrava. Bello, suggestivo, cioè, ti tira già dentro.
Beh, bene, sono contento, mi fa piacere.
Lo so che le fa piacere. La rubrica Veneto.
Copassa i vecchi, copassa i voce, pare che trema, partinghe roce, e sore si ve.
Per la rubrica Veneto va ora in onda l'ovo via sul ponte di Calatrava. Prego.
Se c'è un simbolo di cattiva, diciamo pessima gestione della cosa pubblica, questa è proprio l'ovo via del ponte della Costituzione. Molti se sono stati a Venezia negli ultimi anni hanno presente di cosa stiamo parlando, il famoso ponte di Calatrava, ponte che era stato disegnato appunto dall'architetto Calatrava e poi inaugurato nel novembre del 2013. Questa ovo via è nata contro il volere del progettista. Calatrava non voleva l'ovo via e ha vissuto vicissitudini degne della peggiore storia di burocrazia e cattiva gestione italiana, o meglio veneziana in questo caso. Il prezzo è lievitato di quasi 4 volte. la progettazione è stata tolta all'azienda ideatrice, che poi ha fatto causa ed è fallita per effetto di questa vicenda, e quindi c'è anche un effetto collaterale. È stata consegnata a un'altra società che non aveva conoscenza tecnologica sufficiente a risolvere i problemi, che erano molto complessi. Ci è voluto un sacco di anni per vederla muovere un giorno, forse due, a velocità da lumaca e con una capacità di climatizzazione interna pari a zero, cioè era praticamente una ovovia serra quando batteva il sole. Così è stata abbandonata, e adesso la giunta del comune ha deciso di smantellarla, quindi sostanzialmente sono stati buttati via complessivamente oltre 4 milioni di euro per realizzare un oggetto che ha peggiorato, ha rovinato il disegno architettonico di Calatrava, al di là appunto della valutazione o meno su quel ponte, e che non ha mai funzionato e che ha fatto perdere appunto alle casse pubbliche dell'amministrazione di Venezia, ma anche al consorzio Venezia Nuova, oltre 4 milioni di euro che sono stati letteralmente buttati via per un'opera inutile e brutta.
Visto che smantellano anche lei, potremmo metterla insieme all'ospedale Fiera, che viene ugualmente smantellato, e creare il primo ospedale Covid con ovovia. Non ce l'avrebbe nessuno.
Eh sì, in effetti sarebbe una perfetta sintesi delle follie o delle responsabilità sulla gestione dei soldi, privati o pubblici che siano.
Per la rubrica Veneto avete ascoltato l'ovovia sul ponte di Calatrava, e siamo arrivati praticamente in chiusura di trasmissione, professor Di Stefano, ma c'era un'ultima notizia che lei voleva dare, ed è una notizia che parla di Fiat. Volevo far notare che lei è rimasto forse l'unico che dice Fiat e non FCA, un po' come quelli che continuano a ragionare in vecchie lire.
No, non è quello il motivo, è per farci capire dagli ascoltatori che non è detto che si ricordino che appunto...
Vabbè, cosa ha fatto Fiat?
Ha chiesto 6,5 miliardi alla SACE, questo è il prestito con garanzia pubblica che è stato richiesto appunto da Fiat. Sarà interessante vedere quale sarà la procedura, perché in contemporanea è stato annunciato che il fondo di Cassa Depositi e Prestiti per gli investimenti nelle SPA non permetterà di destinare risorse pubbliche a aziende con sede nei paradisi fiscali. Vedremo come verrà conciliata questa richiesta con la famigerata decisione di Fiat, di FCA, di trasferire la sede fiscale e la sede legale fuori dai confini italiani, per la precisione una in Olanda e l'altra in Inghilterra, e quindi sul piano teorico l'azienda dovrebbe avere qualche difficoltà a ricevere ben 6,5 miliardi garantiti dalla SACE, quindi garantiti dallo Stato, anche se ha dovuto per questo rinunciare a 1,1 miliardi famosi del famoso dividendo che voleva distribuire.
Professore, è finita, ma le do un compito già per venerdì prossimo. Mi dovrebbe, ci dovrebbe preparare la pagnotta con la ricetta del cane, il gatto, il porcellino, il miele dell'orsetto bruno. Dovrebbe farla nel forno del leprotto, farsi filmare dalla sua signora mentre la fa e la spiega, e poi mettiamo il tutorial su YouTube.
La vedo dura, comunque ci pensiamo.
Ci possiamo provare, anche perché sono tipologie di prodotti, i tutorial sul cibo che vanno tantissimo in questo periodo. Ci finanziamo l'operazione Canotto, se va bene.
Sì, questo è vero. Buona giornata, buon fine settimana a tutti.
Arrivederci. Grazie, professor Di Stefano. Buona giornata e buon weekend anche a voi ascoltatori. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo martedì mattina, 8 più o meno in punto, con il Demone del Tardi. Ciao.